Mercato del lavoro in un'ottica di genere. L'idea è di spiegare un po' da dove arrivano i dati sul mercato del lavoro, quelli che in genere si vedono sempre pubblicati nelle nostri quotidiani, e poi magari presentare un po' di dati distinguendo tra maschi e femmine per sottolineare alcune differenze. Quindi il primo punto è andare a vedere qual è la fonte dei dati che riguarda il mercato del lavoro. La fonte dei dati del mercato del lavoro è la rilevazione trimestrale delle forze lavoro che fa l'Istat, che è un questionario che viene spedito a una certa tipologia di famiglie dalla quale ricevono tutte le informazioni riguardanti il mercato del lavoro. Quindi quando voi trovate nei giornali, no, sono aumentata l'occupazione, diminuita la disoccupazione, eccetera, tutti quei dati sono appunto questi dati trimestrali. Il problema è che andrebbe sottolineato e ricordato che questi dati sono dei dati di campione, quindi non coprono tutta la popolazione, perché la popolazione viene censita solo ogni 10 anni, appunto, con il censimento. Questi dati campionari quindi coprono circa 300.000 famiglie residenti in Italia. Ovviamente l'Istat si preoccupa di fare in modo che il campione sia, come si dice, statisticamente rappresentativo, quindi copra famiglie che vivono nelle città, nelle campagne, nord, sud, eccetera, però è sempre un dato campionario. L'unità di riferimento di questo campione sono le famiglie di fatto. Da questo punto di vista l'Istat è più avanti della legislazione sui diritti degli LGBTQ, eccetera, in quanto per famiglie di fatto si intendono appunto qualsiasi persona, come dice, vincolate da qualsiasi tipo di affinità, parentela, eccetera. Quindi una concezione di famiglia piuttosto allargata. Per quanto riguarda la metodologia, funziona una classificazione chiaramente monovalente, quindi in base alle risposte che le persone danno al questionario, la persona viene definita o occupata o disoccupata o inattiva, e si è solo in uno di questi tre stati, quindi c'è ovviamente l'esclusione reciproca. E l'Istat, quando poi presenta e raccoglie i dati, segue un principio gerarchico: prima misura gli occupati, poi misura i disoccupati, e poi, in base alla differenza fatta sulla stima della popolazione, perché anche la popolazione totale la si può sapere solo nei censimenti, misura i cosiddetti inattivi, che sono coloro che non sono né occupati né disoccupati. Questa era, tra le virgolette, la vecchia metodologia. Nel 2004 l'Istat ha dovuto adeguarsi alle nuove direttive dell'Eurostat, che ha cercato di introdurre delle forme, delle metodologie tutte simili tra diversi paesi europei, per fare in modo di poter confrontare i dati a livello europeo. E quello che è successo con questo cambiamento di metodologia è che da una parte è cambiata la periodicità, quindi non esiste più il trimestre di riferimento, ma il questionario viene spedito in tutte le settimane dell'anno, ma soprattutto è cambiata la definizione di occupato, e si è passata da quella che era una definizione ritenuta da alcuni più soggettiva a una definizione oggettiva, cioè si chiede alla persona se ha effettivamente lavorato, poi vedremo anche la definizione, e è cambiato anche il limite superiore di età per i disoccupati, che è stato portato da 64 a 74 anni. Questo creerà, come vedremo, delle problemi anche da un punto di vista di dati, perché noi abbiamo i dati sulle forze lavoro, e tipicamente le forze lavoro vengono considerate la somma tra occupati e disoccupati che vanno dai 15 ai 64 anni, perché praticamente una volta a 65 anni si andava in pensione, però i disoccupati possono essere conteggiati fino a 74, quindi secondo me questo pone qualche problema. Ora, io perché inizio presentando subito la metodologia? Perché con questo cambiamento metodologico si è ottenuto un risultato che in genere piace a qualsiasi governo, di qualsiasi colore sia, cioè è aumentato il numero delle persone occupate ed è diminuito il numero delle persone disoccupate. Quindi l'Istat ha riconteggiato, secondo questa nuova metodologia imposta dall'Eurostat, il numero degli occupati e il numero dei disoccupati, e come vedete dai grafici abbiamo che la nuova serie è quella appunto blu, quindi le persone occupate risultano maggiori, e questo per quanto riguarda gli occupati, le persone disoccupate risultano minori. Quindi un semplice cambiamento metodologico dà un risultato appunto che in genere piace ai governanti. Questo è il motivo per cui io sottolineo sempre che quando si parla del mercato del lavoro e tutto quello che viene scritto sui nostri media, bisogna sempre andare a capire cosa misurano esattamente i dati per capire che cosa ci stanno dicendo quei dati. Ora, fatta questa prima introduzione metodologica, qui vi presenterò le principali grandezze del mercato del lavoro, che sono quelle che, come ho detto, poi sono quelle che vengono utilizzate per stampa, nel dibattito mediatico, ma anche dai nostri politici. Allora, come abbiamo visto, l'Istat, a seguito anche della nuova metodologia dell'Eurostat, comunque inizia a misurare gli occupati, poi misura i disoccupati, la somma tra occupati e disoccupati dà le forze di lavoro. Dopodiché esistono le cosiddette non forze di lavoro o inattivi, la somma tra forze di lavoro e non forze di lavoro dà la popolazione residente. Quindi queste sono le relazioni tra le principali variabili del mercato del lavoro. Dopodiché noi sappiamo che l'Istat, ma anche l'Eurostat, divide l'occupazione in occupati dipendenti, che si dividono a loro volta in queste quattro categorie, quindi permanente, tempo pieno, eccetera eccetera, oppure gli occupati indipendenti, che si dividono a loro volta in queste due categorie, tempo pieno e tempo parziale. Per il disoccupato ovviamente non c'è nessun tipo di categoria, mentre per le non forze di lavoro inattivi si distinguono tra gli inattivi cosiddetti in età lavorativa, cioè quelli che hanno un'età compresa tra i 15 e i 64 anni, che a loro volta da un po' di anni a questa parte, soprattutto l'Eurostat ha sottolineato molto l'andare a misurare queste quattro definizioni di inattivo, soprattutto dicevo dal 2010, cioè da quando c'è la crisi, perché molto spesso si dice c'è un problema di inattività pesante, però all'interno degli inattivi, che teoricamente dovrebbero essere persone che né lavorano né stanno cercando lavoro, all'interno degli inattivi c'è tutta quella zona di grigia di persone che magari forse sarebbero disposte a lavorare, e quindi è bene tenerlo in considerazione.
Certo. Sugli inattivi in età lavorativa scrivi 15-64 anni, quindi quello non è stato adeguato, 64,
no.
Soltanto disoccupati.
Soltanto i disoccupati, infatti è lì che si creano problemi.
E che cosa vuol dire cercano lavoro attivamente ma non sono disponibili a lavorare?
Che cercano lavoro attivamente ma non sono disponibili a lavorare. Loro hanno...
Questa cosa è una cosa malevola.
Loro hanno... Allora, tutto sta... Poi ci sarei arrivata quando parliamo sulla disoccupazione. Tutto sta ovviamente nel che cosa si intende per cercare lavoro attivamente. E quindi lì c'è la zona grigia, anche sul dato della disoccupazione.
Anche cercano lavoro non attivamente, non mi è chiarissimo cosa voglia dire, perché il verbo cercare implica una...
Esatto. Non è una traslazione dell'anglosassone, cioè
no,
questo... che quelli sono obbligati a cercare di lavoro però non
no, qui rientra nell'inattività. Dopodiché, ripeto, a seguito della crisi dal 2010 l'Eurostat ha incominciato a dire beh, vediamo questa grossa quota di inattivi, se all'interno di questa grossa quota di nativi ci sono persone che potrebbero essere disposte a lavorare, perché la distinzione, ma lo vedremo adesso successivamente, è proprio, cioè il problema del misurare la disoccupazione è proprio legata a cercare lavoro attivamente, e lì quindi si apre una zona grigia, perché nell'Istat, nell'Eurostat dà un'indicazione di che cosa voglia dire questo cercare lavoro attivamente. Potrebbe essere andare a un centro per l'impiego, come semplicemente sfogliare il giornale e guardare gli annunci di lavoro, quindi è tutta una zona molto grigia, che in genere è il motivo per cui io uso poco i dati della disoccupazione, uso di più i dati dell'occupazione quando voglio vedere crisi o non crisi, perché la disoccupazione è una cosa molto difficile da misurare. E poi abbiamo, vabbè, gli inattivi in età non lavorativa, che teoricamente dovrebbero essere quelli che ancora fanno la scuola dell'obbligo e teoricamente quelli che sono in pensione.
Però con quella... c'è una sovrapposizione tra
i... L'ho detto prima, infatti, sì, c'è una sovrapposizione. Io presumo che tra un po' sposteranno la soglia, però per il momento è ancora ferma a 64. Ma noi abbiamo sempre 15-64. Il problema è che, essendo una direttiva, cioè essendo un'imposizione dell'Eurostat per rendere omogenei i dati, è chiaro che lui deve tenere conto di tanti sistemi istituzionali diversi. Quindi una volta era che 15 finiva la scuola dell'obbligo, 65 andava in pensione una volta. Adesso non è più così, ma comunque qui vi dà i principali, dicevo, dati, cioè le grandezze che si usano nel mercato del lavoro e le diverse relazioni. Adesso il problema è appunto come si misurano queste grandezze. Finora abbiamo visto che cosa ci dicono, quindi occupati più disoccupati, la somma sono le forze di lavoro, inattivi, cioè forze di lavoro più non forze di lavoro ci danno la popolazione. Il problema è chi viene definito occupato, chi viene definito disoccupato, cioè come lo misuro. Anche qui io, per comodità, ma se lo traduco, ho voluto apposta prendere la definizione dell'Eurostat di persona occupata, Una persona occupata è una persona di 15 anni o più che durante la settimana di riferimento, cioè quando gli è arrivato il questionario, ha lavorato anche solo per un'ora in quella settimana per salario, profitto o family gain. I family gain sono i pagamenti in natura, come si suol dire, cioè il figlio ventenne lava l'auto, ci mette più di un'ora, la famiglia lo mantiene in casa, teoricamente, secondo questa definizione, è misurato come occupato. Oppure, vabbè, che non si allontana dal lavoro, se non temporaneamente, per malattie, eccetera, è quello. Quindi la definizione di occupata, come vedete, di occupato, come vedete, è molto, molto... Esatto. Non meno quella di disoccupato. Una persona è disoccupata se tra i 15 e i 74 anni, durante la settimana di riferimento, è disponibile a lavorare oppure ha fatto ricerca attiva di lavoro nelle 4 settimane precedenti del ricevimento del questionario ed è disponibile a lavorare nei 3 mesi successivi. E qui il problema, come ho detto prima, sta in che cosa si intende con ricerca attiva di lavoro. Non c'è nessuna indicazione, tra l'altro l'Eurostat non lo riporta, l'Istat lo riporta mettendo tra parentesi il minimo di indicazione, tipo appunto contatti col centro per l'impiego, cose così, ma sono tutte cose molto molto soggettive. Quindi al limite, per quanto possa essere non piacere la definizione di occupato, lì si dice hai lavorato o non hai lavorato, poi il come, il perché, come sei stato pagato è tutto discutibile. Ma sulla questione della disoccupazione c'è molto una soggettività. Io posso ritenere che appunto sfogliare gli articoli, sfogliare le offerte di lavoro su un giornale sia ricerca attiva di lavoro, come posso semplicemente ritenere che sia sfogliare un giornale. Quindi, tra l'altro, il problema del numero dei disoccupati, della misurazione della disoccupazione, pone sempre il problema del fenomeno cosiddetto del lavoratore scoraggiato, cioè di quel lavoratore o lavoratrice che è talmente scoraggiata perché è convinta che non troverà lavoro, come in genere succede durante le crisi, per cui smette di cercarlo attivamente, il che vuol dire che non viene più contabilizzato come disoccupato, ma rientra negli inattivi. Il che vuol dire che il tasso di disoccupazione o il numero dei disoccupati diminuisce e tutti si sfracciano le vesti dalla contentezza. Il problema è che quel numero è diminuito, la disoccupazione è diminuita non perché la persona ha trovato un lavoro, ma perché ha smesso di cercarlo attivamente. Quindi, e ovviamente questo è un fenomeno, infatti io l'ho scritto, è un'illusione statistica data dai dati, per quello che teoricamente il miglior modo di analizzare un mercato del lavoro è guardare sempre occupazione, disoccupazione e inattività insieme per questi problemi. Ora, se tutte queste variabili al momento vi sono chiare, qui avete le principali variabili in Italia, quindi in termini di migliaia di persone, e vedete che al 2004 ho messo un asterisco perché lì è l'anno in cui è cambiata la metodologia, quindi l'Istat si è dovuto adeguare all'Eurostat e ha iniziato a riconteggiare i vecchi dati in base alla nuova metodologia. Purtroppo però non l'ha fatto per tutti, comunque io l'ho segnato appunto con l'asterisco. Quindi vedete, vabbè, l'occupazione, la disoccupazione, che ovviamente sale negli ultimi anni di crisi, ma soprattutto vedete il livello della inattività in età lavorativa, che è abbastanza alto per quanto riguarda la situazione italiana. Ora, con questi dati, che sono dati come vedete in valore assoluto, si creano i cosiddetti tassi, anche quelli spesso commentati e riportati dalla nostra stampa. I tassi principali che si usano quando si analizza il mercato del lavoro sono il tasso dell'occupazione, quindi persone occupate su popolazione di 15 anni e più, il tasso di disoccupazione, che è persone disoccupate su forza lavoro, quindi già anche qui vedete che non sono speculari perché il denominatore cambia, quindi non è che tasso di occupazione più tasso di disoccupazione la somma fa 100. Il tasso di disoccupazione di lunga durata, che è tornato di moda purtroppo in questo periodo di crisi, e infine il tasso di attività. Ora, anche qui un'accortezza, i tassi ovviamente sono dei rapporti, quindi sono delle frazioni, quindi possono aumentare o diminuire non solo in base a cosa succede al numeratore, ma anche in cosa succede al denominatore. E quindi personalmente ritengo che è sempre meglio utilizzare i valori assoluti, così non abbiamo problemi di variazioni dovute a variazioni appunto del denominatore e non del numeratore. Comunque, se vi sono chiari questi dati sui tassi, adesso vediamo che ho cercato di fare un po' di confronti con l'Unione Europea a 19, quindi la l'Unione Europea, la zona euro, quindi l'area European euro area a 19. Quindi avete il tasso di occupazione e vedete che è molto più basso rispetto alla zona, appunto, all'area euro formata dai 19 paesi. Ovviamente non va, l'area euro 19 paesi non è prima del 2000, perché prima del 2000 non erano 19. Avete il tasso di disoccupazione, è ovviamente molto inficiato dalla poi crisi degli ultimi anni. Comunque vedete che, pur avendolo noi alto a seguito di tutta una serie di riforme nel mercato del lavoro, le varie riforme sulla flessibilità, il tasso di disoccupazione è effettivamente diminuito e poi è ricominciato a risalire con la crisi in corso. E l'altro problema, che è un problema tipicamente italiano, un basso tasso di attività, quindi abbiamo un tasso di attività molto molto più basso della media europea. Ora, finora noi qui abbiamo, insomma, vi ho presentato dei dati tutti aggregati, quindi al totale, bisognerebbe anche tenere in considerazione che questi dati variano molto, soprattutto in Italia, geograficamente, quindi se uno facesse un discorso nord, sud o alcune regioni eccetera, troverebbe dei dati molto molto diversi, questo ovviamente è la media del paese. E non c'è nessuna distinzione tra uomini e donne. La prima distinzione, quella più comune tra uomini e donne che viene fatta, è di nuovo utilizzando i tassi. E allora si fa il tasso di occupazione maschile, il tasso di attività maschile, il tasso di disoccupazione maschile e viceversa con il femminile. Facendo questo confronto, quello che voi vedete è che tendenzialmente gli uomini in Italia, questi sono tutti i dati relativi all'Italia, sono... hanno un tasso di attività maggiore, hanno un tasso di occupazione maggiore e hanno un tasso di disoccupazione minore. Le donne sono meno attive, meno occupate, più disoccupate. Il problema di questo tipo di confronti, che anche qui si possono benissimo usare, ma l'importante è conoscerli o insomma, capire se sono quelli che servono, è che si confrontano le due, chiamiamole così, popolazioni, maschi e femmine, tenendole separate, perché io misuro il tasso di occupazione sui maschi, il tasso di disoccupazione sui maschi e di attività sui maschi e viceversa quello sulle femmine. Quindi non confronto le due popolazioni maschi e femmine. Il modo migliore per fare il confronto, mettendo, diciamo, un confronto tra le due popolazioni, è usare invece il tasso di femminilizzazione. Il tasso di femminilizzazione semplicemente mi misura la quota di donne sul totale, quindi ho donne al numeratore e il totale al denominatore, il quale totale è sempre dato da maschi più femmine. In questo modo, appunto, ho la fortuna che, la comodità che con un singolo numero io vedo immediatamente come sono collocati uomini e donne, perché chiaramente quello che non è la quota che non è femminile è maschile e quindi ho. Quindi adesso noi riguardiamo ai diversi dati che vi ho fatto vedere, per esempio l'occupazione. Il tasso di femminilizzazione dell'occupazione italiana è molto basso. Se noi prendiamo l'ultimo dato del 2016, vuol dire che su 100 persone che sono occupate solo 42 sono donne. Viceversa, confrontato con l'area euro, sono 46. Tenete anche presente che i tassi di femminilizzazione cambiano molto lentamente nel tempo, perché chiaramente entrano sì più donne nel mercato del lavoro, ma entrano anche più uomini, quindi... Quindi noi, per quanto riguarda l'occupazione, abbiamo un'occupazione meno femminilizzata della quota europea, della quota della zona euro e tendenzialmente anche meno femminilizzata degli Stati Uniti d'America. Per quanto riguarda il tasso di disoccupazione, anche qui noi vediamo che bene o male, pur partendo con una disoccupazione un po' più femminilizzata, si è arrivati a una condizione abbastanza di parità. E poi la crisi ha introdotto un tasso, ha ridotto la femminilizzazione della disoccupazione per l'Italia. Ci sarebbe una spiegazione, ma insomma, eventualmente poi se volete ne parliamo nella discussione. E infine il tasso di attività, dell'attività in età lavorativa, e anche qui vediamo che è tendenzialmente molto molto poco femminilizzata. Quindi, molto femminilizzata, l'inattività in età lavorativa è un fenomeno molto femminile, pur essendo andato a diminuire negli anni. Ovviamente questo è tutto legato al problema della conciliazione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi se per il momento vi sono chiari questi primi dati, che sono dati diciamo basilari per il mercato del lavoro, adesso andando avanti io mi concentrerò in modo particolare sui dati sull'occupazione e qui sì cerco di evidenziare le differenze pesanti tra uomini e donne, anticipando il fatto che queste differenze sono abbastanza comuni con tutti i paesi avanzati, quindi area euro, Stati Uniti, Giappone, però in alcuni casi l'Italia ha, diciamo, quantitativamente delle differenze molto molto più pesanti. Quello che si vede è che nel mercato del lavoro esistono delle, io ho raggruppato le disuguaglianze in questo modo, delle disuguaglianze veramente quantitative, quindi le donne, l'abbiamo visto prima, sono comunque meno occupate degli uomini, più disoccupate degli uomini, meno attive degli uomini. Ma esistono anche delle disuguaglianze di tipo qualitativo, quindi una volta che confrontiamo i dati di occupazione, tendenzialmente nel mercato del lavoro italiano esistono i due tipi di segregazione più classici, che sono la segregazione orizzontale e la segregazione verticale. La segregazione orizzontale vuol dire che uomini e donne si concentrano in determinati settori, in determinate professioni, in determinati mestieri. Si chiama orizzontale perché questi mestieri non hanno una scala gerarchica e quindi tipicamente rispecchiano quello che la letteratura anglosassone chiama il sex typing, cioè l'idea che esistono dei lavori maschili e dei lavori femminili. Se io vi dico, ditemi il primo tipo di lavoro femminile che vi viene in mente, legale possibilmente, la cosa è maestra, pulizie, segretarie, infermiera, tipico lavoro maschile, muratore, autista, trasportatore, eccetera. Quindi l'idea è proprio quella. Quindi, ripeto, si chiama segregazione orizzontale perché non esiste la gerarchia tra questi mestieri. La segregazione verticale, al contrario, che ha, anche questa in inglese viene chiamata col famoso glass ceiling, è l'idea che quando invece esiste una gerarchia all'interno di un mestiere, all'interno di una situazione lavorativa, le donne fanno fatica a raggiungere le posizioni al vertice. Vengono chiamate glass ceiling perché le donne le vedono le posizioni al vertice, quindi c'è un soffitto di cristallo, quindi le vedono ma non riescono a raggiungerle proprio perché c'è questo soffitto. Quindi le donne fanno fatica a raggiungere queste posizioni apicali. Tenete presente che il termine che spesso mi viene contestato come particolarmente pesante, segregazione, nasce perché questa analisi venne fatta per le primissime volte negli Stati Uniti negli anni 70 e si parlava di segregazione delle minoranze etniche, quindi all'epoca poi si usava il termine segregazione razziale. Quando si andava a studiare il mercato del lavoro statunitense di quegli anni, guarda caso si scopriva che gli uomini bianchi avevano i lavori migliori, poi seguivano le donne bianche, poi arrivavano gli uomini di certe etnie e poi arrivavano le donne di altre etnie. Quindi c'era una segregazione, ripeto, all'epoca si usava questa bruttissima parola di segregazione razziale, ma il termine da lì arriva. Poi abbiamo una disuguaglianza di tipo contrattuale, cioè uomini e donne non vengono assunti con gli stessi contratti nel mercato del lavoro e vedremo quali saranno quelli prevalenti. Abbiamo poi il fenomeno della disuguaglianza retributiva, quello che nella letteratura anglosassone si chiama gender pay gap, cioè il fatto che non solo sull'aggregato, quindi se sommiamo le retribuzioni di tutti gli uomini che lavorano e le retribuzioni di tutte le donne che lavorano c'è una differenza, ma anche per la stessa mansione lavorativa uomini e donne vengono pagati in modo diverso. Ovviamente tutti mi chiedono com'è possibile, al di là del fatto che con la precarietà del lavoro questo è già più possibile, ma chi ha la fortuna di avere il contratto collettivo nazionale ancora dice i salari sono fissati, è vero, però noi abbiamo ormai la famosa contrattazione di secondo livello basata sui premi di produttività. I premi di produttività vengono dati a quelle persone che sono disposti a fermarsi sul luogo di lavoro più tardi, sono disposti a fare gli straordinari, magari sono disposti a lavorare il sabato e la domenica, cioè mostrano al padrone, si può usare ancora questo termine, mostrano al padrone di essere più vogliose di lavorare per l'azienda e ovviamente tendenzialmente questi sono uomini, perché a casa qualcuno deve preoccuparsi di portare i figli a scuola, di tenere pulita la casa e di fare la spesa. Quindi la contrattazione di secondo livello incide pesantemente anche su queste disuguaglianze retributive. E infine, come ovviamente dato finale, se le donne sono occupate in certi mestieri e fanno certi lavori, ricevono meno retribuzione, avranno una disuguaglianza pensionistica. Tenuto anche presente che ancora adesso, pur con tutti i contratti atipici, eccetera, le donne hanno una, come si dice, permanenza o una presenza nel mercato del lavoro più discontinua, legata in genere al problema della maternità. Entrano nel mercato del lavoro, poi magari fanno il primo figlio, decidono di uscirne, poi ne rientrano, riescono a rientrarne tendenzialmente mobbizzate e quindi demansionate, però riescono a rientrarne, eccetera, eccetera, e quindi questo permette a loro di, causa loro di ricevere alla fine della loro vita lavorativa meno pensioni. Queste sono le diseguaglianze più grosse. Come ho detto, sono abbastanza, cioè sono tipiche di tutti i paesi avanzati, non c'è nessun paese avanzato che ha ridotto questo tipo di diseguaglianze. Noi abbiamo, a livello di dati, delle situazioni peggiori in alcuni, in alcune specificità. Adesso io ve ne faccio vedere alcune. La prima, insomma, vi presento un po' di dati per verificare la segregazione occupazionale sia verticale che orizzontale. Per vedere la segregazione occupazionale sia verticale che orizzontale andiamo a vedere il tasso di femminilizzazione all'interno dei settori. Prima di tutto vediamo il dato standard. Noi qui abbiamo l'occupazione totale, quindi qui non c'è differenza tra maschi e femmine, non so se ho scelto proprio i colori migliori, e è la, la percentuale di occupati nei tre soliti settori, agricoltura, industria e servizi. Quindi noi, anche qui in linea con tutto quello che avviene nei paesi avanzati, abbiamo una economia ormai tendenzialmente terziarizzata, più o meno il 30% della nostra occupazione totale è concentrata nei servizi. Dicevo, più o meno in linea, quindi abbiamo una economia tendenzialmente terziarizzata in linea con quello che avviene nei paesi avanzati. Questo non vuol dire che l'abbiamo, che i nostri servizi o comunque anche negli altri paesi avanzati, che l'occupazione nei servizi siano tutti quei lavori splendidi, ma, intellettuali dei knowledge workers, tanto per farci la letteratura. Nei servizi ci stanno gli addetti alle pulizie, ci stanno i lavoratori del McDonald's, quindi abbiamo una variegata occupazione nei servizi, però questo è abbastanza in linea. Infatti vi faccio vedere lo stesso dato per la zona euro. Anche qui vedete che più o meno al 2016, se noi guardiamo il dato, lì è un po' di più, il 70 e passa per cento della percentuale degli occupati sta nei servizi. Quindi siamo abbastanza in linea con quello che succede nella zona euro. Il problema è che il primo dato di, chiamiamolo, indicatore di segregazione orizzontale, le donne tendono a essere molto più occupate nei servizi. Abbiamo il tasso di femminilizzazione, quindi di nuovo prendiamo l'ultimo dato al 2016, fatto 100 di occupati nei servizi, più del 50% sono donne, e vedete l'andamento pesante, insomma, la forte femminilizzazione dell'occupazione nei servizi. Anche qui in genere mi viene sempre detto, beh, chiaro, nell'industria ci sono i metalmeccanici, l'operaio è tendenzialmente maschio, è un lavoro pesante, sarà anche vero, però l'occupazione, la femminilizzazione nell'agricoltura è più alta di quella nell'industria, e non è che lavorare la terra sia meno pesante che lavorare in catena di montaggio. Come dice sempre il mio amico che fa il giardiniere, la terra è bassa e quindi anche quello è un lavoro particolarmente pesante. Comunque anche questo è abbastanza in linea, è uno dei motivi o la causa, bisognerebbe analizzare, della massiccia entrata delle donne nel mercato del lavoro a seguito appunto della terziarizzazione dell'economia. Ora, se sia il paese di per sé sta diventando molto terziarizzato, quindi c'è una forte occupazione nei servizi, sia le donne sono molto presenti nei servizi, vediamo quali sono i servizi, tra le virgolette, che tirano di più. Ora qui mi dovete scusare, ma avendo preso i dati Eurostat, diciamo che per pigrizia non avevo voglia di tradurre tutte le cose, però ve le traduco io. Qui avete la quota totale di occupazione divisa per le categorie dei servizi indicati appunto dall'Eurostat. Questi sono commercio al dettaglio e all'ingrosso. Questa è l'occupazione totale per il momento, quindi commessi o commesse. Queste sono le attività sociali e le attività human health, dicevamo prima infermieri, eccetera. Questa è l'education, dicevamo prima le maestre, dalle maestre d'asilo a... E poi incominciamo a avere un po' di attività professionali, scientifiche e tecniche. Poi abbiamo tutti i servizi legati al cibo, quindi al accommodation and food, al turismo potremmo dire. Poi abbiamo l'amministrazione pubblica e ovviamente quella legata anche al militare. Poi abbiamo tutti i lavori nel trasporto e nella logistica. i lavori amministrazione e supporto a lavori amministrativi, e questo è interessante perché questo è il dato, che peraltro è anche sbagliato in inglese, ma comunque, dei quei lavori di quando la famiglia diventa un datore di lavoro, infatti dovrebbe essere employee, non employers, cioè le badanti, le badanti o le colf, eccetera, eccetera, cioè quando la famiglia assume qualcuno per svolgere il cosiddetto lavoro domestico, il lavoro di cura. Poi abbiamo le altre attività, poi abbiamo le attività più intellettualmente stimolanti, direbbe qualcuno, finanziari e assicurazioni, chi lavora nelle information and communication technology, abbiamo poi l'arte, eccetera, lì real estate è l'ultimo, è una cosa che presa pochissimo non ci interessa. Quindi vediamo che la maggior parte dei la bella fetta dei servizi sta nelle prime tre, una bella quota di occupazione dei servizi sta nelle prime tre voci, che già da sole coprono circa il 40% dei servizi e che non sono quindi i cosiddetti lavori intellettuali avanzati, eccetera, ma sono o lavori anch'essi assolutamente manuali o lavori legati alle i bisogni sociali della sanità, dei lavori sociali e dell'istruzione. Questo, dicevo, è la percentuale totale dell'occupazione. Io adesso vi faccio vedere invece il tasso di femminilizzazione per quanto riguarda sempre l'Italia. Ho messo solo, perché sennò avrei avuto troppi dati, ho messo solo quei servizi nei quali l'occupazione è più femminilizzata, quindi ci sono più donne che uomini. Chiaramente quella più alta è esattamente questa, la linea grigia, è le attività che vengono svolte all'interno della famiglia quando la famiglia diventa un datore di lavoro, quindi i servizi di badanti, colf, eccetera. Lì la femminilizzazione è quasi totale, cioè su 100 persone che fanno quel lavoro, 90 sono donne. Il secondo, education, torniamo alle maestre, le insegnanti, le maestre d'asilo, eccetera, fortemente femminilizzata anche lei. Il rosso sono appunto tutti i lavori social media, i social worker e i lavori legati alla sanità dell'essere umano. Poi la femminilizzazione comincia a abbassarsi con i servizi amministrativi di supporto, che tradotti con le nostre terminologie sono le segretarie, per arrivare infine a un tasso di femminilizzazione vicino al 50%, quindi abbastanza equamente diviso tra uomini e donne, nel accommodation and food and service, quindi, come dicevamo prima, il McDonald's. Quindi anche questo vi dà un'idea di segregazione occupazionale. Le donne fanno alcuni lavori, tendenzialmente sono concentrate in certi tipi di lavori, e gli uomini fanno ovviamente gli altri tipi di lavori, che sono quelli qui non presentati, ma che dalla tabella si ottengono. Quindi questo può essere visto come, ripeto, un indicatore di segregazione occupazionale. Di segregazione, scusate, orizzontale. Per quanto riguarda invece la segregazione verticale, io qui, usando invece i dati sempre, in questo caso i dati italiani dell'Istat, ho fatto proprio l'idea di, all'interno di un mestiere, ipotizziamo un'azienda dove c'è una gerarchia, abbiamo i dirigenti, i quadri, gli impiegati, gli operai, e quindi abbiamo una gerarchia all'interno di questo mestiere, e noi vediamo che tendenzialmente abbastanza femminilizzata è quella degli impiegati, quindi di nuovo classico lavoro femminile, la segretaria. I dirigenti sono molto poco femminilizzati, quindi di nuovo, se prendiamo il dato 2016, fatte 100 i dirigenti, un po' meno del 30%, un po' meno di 30 sono donne, il 70 sono maschi. Abbiamo una femminilizzazione un po' più bassa per gli operai, per il discorso che si faceva prima, e una femminilizzazione un po' più alta per i quadri. Però tendenzialmente si vede immediatamente l'effetto del glass ceiling, cioè a livello più alto di vertice, dirigenti, le donne sono pochissime. Avrei potuto portare quello sui dati delle università, classico mestiere che ha una forte gerarchia, perché ci sono i professori ordinari, i professori associati, i ricercatori. E siccome in genere si tende a contestare questi dati dicendo beh, ma nel pubblico impiego è diverso, poi figuratevi nel lavoro universitario dove è un lavoro intellettuale, quindi non c'è nessun problema di necessità di forza lavorativa per fare il mestiere. Se voi guardate la distribuzione di maschi e femmine in queste tre categorie, dove ripeto la gerarchia è molto presente, i professori ordinari sono circa il 70%, gli associati maschi, i professori associati maschi sono un po' più del 50%, i ricercatori maschi sono al 30%, quindi più si sale nella gerarchia e meno donne sono presenti. In un mestiere di pubblico impiego, dove si accede per concorso e dove si dovrebbe accedere per le meritocrazie legate al proprio lavoro intellettuale. Per non parlare poi del top che sono, sempre all'interno dell'università, da un punto di vista i rettori, che sono coloro che gestiscono l'università, accompagnati dalla nuova figura, prima si chiamava direttore amministrativo, hanno deciso di chiamare il direttore generale, colui che invece è responsabile dell'Ateneo. Sui 76 atenei italiani, pubblici italiani, di direttori generali donna non ce n'è neanche uno, direttori l'ultima volta che ho guardato erano tre, quindi quella è la massima. Quindi vedete, classico, ripeto, esempio di glass ceiling, quindi per rappresentare un po' la segregazione di tipo verticale. Se vogliamo invece andare a vedere il discorso delle tipologie contrattuali, anche qui prima vi ho dato il dato aggregato, quindi per avere un'idea di come funziona tra entrambi, qui abbiamo la percentuale di occupazione cosiddetta tipica italiana, che per quanto alta è ancora un pochettino più bassa della media della zona euro, quindi noi siamo al 2016 intorno al un po' più del 10%, e poi il part time, che di nuovo anche qui, pur essendo alto e soprattutto pur essendosi alzato, è più basso della media europea. Quindi due tipologie contrattuali introdotte dalle tante riforme nel mercato del lavoro eccetera, e spesso introdotte anche con l'ottica di dire, no, la flessibilizzazione nel mercato del lavoro, che bello, permette alle donne più facilmente di conciliare il lavoro pagato fuori casa e i lavori domestici in casa, o il part time che è un contratto, se non ricordo ancora male, non atipico, nel senso che ci sono i part-time regolari, semplicemente la giornata lavorativa anziché essere 8 ore è 4, quindi ha tutte le un tempo indeterminato con una giornata lavorativa più corta, quindi no, cioè ha tutti i diritti che ancora hanno i contratti a tempo indeterminato, ed è stato esattamente introdotto in tutte le legislazioni di tutti i paesi europei con l'ottica di aiutare la donna sempre a conciliare l'entrata nel mercato del lavoro e il lavoro a casa. Quella logica è andata avanti per una ventina d'anni, poi grazie a Dio anche le economiste neoclassiche si sono rese conto che il part time comincia a creare tutta una serie di problemi, cioè è diventato un boomerang, per cui spesso le donne che fanno il part time o la persona che fa il part time gli è impedito accedere ai vertici della carriera, rimangono segregate in lavori e mansioni più basse, perché l'ottica datoriale, come si dice oggi, o del padrone, come si diceva negli anni 70, è che se una persona che è del part time è perché non ha tanta voglia di stracciarsi le vesti e lavorare per far arricchire la sua del padrone azienda, e quindi tanto vale che lo teniamo lì relegato. Quindi il part time sta diventando questo boomerang pesante. Come vi dicevo, questo è il dato aggregato, noi adesso guardiamo, quindi totale occupazione, guardiamo i dati sempre relativi al tasso di femminilizzazione e vediamo che contrariamente a quello che spesso si sente dire, i lavori atipici sono abbastanza equamente divisi fra i sessi, diciamo, quindi abbiamo una femminilizzazione che sta intorno tra il 45% e il 50%, mentre il part time, sia a livello italiano che a livello di area euro, è particolarmente femminilizzato, e d'altronde non poteva essere così perché per quello era stato pensato, per cercare appunto di aiutare la conciliazione delle donne quando entravano nel mercato del lavoro. Il problema è che se noi qui non ci discostiamo molto dalla media europea come tasso di femminilizzazione del part time, ci discostiamo invece molto per quello che riguarda il part time involontario, perché grazie a Dio l'Eurostat adesso incomincia anche a registrare il part time involontario, da un po' di anni ha registrato il part time involontario delle donne, cioè quelle donne che vogliono lavorare, sarebbero anche disposte a lavorare con un contratto full time, ma quello che gli viene offerto è solo il part time e se lo tengono. Quindi qui avete la quota di part time femminile involontario sul totale part time femminile, quindi vuol dire fatto 100 il part time femminile, quanto è involontario. E qui vedete la specificità particolarmente italiana, c'è sempre una quota di part time involontario è sempre esistito a livello europeo, stava intorno al 15%, noi eravamo già più del doppio, il 30%, con la crisi è aumentato, ma insomma si è portato intorno al 25% in Europa, noi abbiamo raggiunto livelli del 55-60% di part-time involontario, vuol dire che appunto di 100 donne che fanno il part-time, 66 sarebbero disposte a lavorare full-time, ma non gli viene offerto. Quindi questo è il dato precedente, è un classico esempio di segregazione contrattuale, quindi uomini e donne vengono assunti con contratti diversi, soprattutto, ripeto, il problema del part-time. Il boom della crisi viene spiegato con una tipicità abbastanza italiana, per cui la crisi, come in tutti i paesi avanzati, è stata una crisi tipicamente maschile, quindi hanno perso più posti di lavoro i maschi, perché ha colpito i settori più forti dove c'era prevalenza di occupazione maschile, l'industria e le costruzioni. Quindi hanno perso più posti di lavoro i maschi, le donne hanno ottenuto un po' di più, quindi è un caso in cui la segregazione occupazionale è servita come meccanismo di protezione, mentre negli anni in cui teoricamente si dice si sta uscendo dalla crisi, le donne guadagnano anche più posti di lavoro rispetto agli uomini, ma gli vengono offerti posti di lavoro a part time o contratti flessibili, eccetera. Quindi un modo per i datori di lavoro di utilizzare il lavoro femminile come lavoro tendenzialmente meno costoso, eccetera, eccetera, per uscire dalla crisi, una strategia per uscire dalla crisi. Il terzo tipo di disuguaglianza, avevo detto, è la disuguaglianza di tipo retributivo. Ora, anche qui sulla disuguaglianza retributiva va fatta una noticina. Misurare la disuguaglianza retributiva è quanto di più difficile ci sia al mondo. L'Eurostat lo misura con un dato che viene chiamato l'agenda per pay gap non aggiustato, vuol dire che non tiene conto delle specificità dei singoli lavoratori, delle singole lavoratrici. Quindi va semplicemente a misurare la retribuzione media maschile, la retribuzione oraria lorda media maschile e la retribuzione oraria lorda media femminile e ci guarda la differenza. È ovvio che questa retribuzione cambia a seconda di dove è, in quali settori lavorano gli uomini, in quali settori lavorano le donne, che tipi di contratti hanno, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo il dato dell'Eurostat non lo recepisce e questo è un grosso problema. Detto questo, questo spiega anche perché in Italia questo dato è molto basso. Il 5,5 significa che nella differenza tra salario orario lordo medio maschile e femminile, in Italia le donne guadagnano meno del 5,5% rispetto a quello che guadagnano gli uomini, quindi si direbbe poco. Vedete che però nelle altre zone è già molto alto, sia nella zona euro che nella zona dell'Europa Unita, che negli Stati Uniti che nel Giappone. Una delle spiegazioni, quella che io trovo molto convincente, è che tendenzialmente in Italia, pur avendo queste grosse disparità, abbiamo una struttura salariale molto molto bassi, cioè abbiamo dei salari molto bassi anche diciamo per i vertici, anche per i dirigenti che sono posizioni maschile, rispetto ai paesi europei abbiamo salari particolarmente bassi e quindi la differenza è molto bassa. Un'altra spiegazione, alcuni sociologi del lavoro se lo spiegano dicendo che proprio perché le donne italiane entrano poco nel mercato del lavoro, quelle poche che ci entrano alle posizioni di vertice, che non è esattamente quello che ci dicono i dati, e quindi si riduce la differenza di retribuzione. A me convince di più quella precedente, cioè che abbiamo una struttura salariale comunque molto con salari bassi e quindi le differenze rimangono basse. Esiste una misura che sarebbe il gender pay gap aggiustato, dove aggiustato vuol dire appunto tenendo in considerazione, cioè andando a misurare esattamente le differenze retributive di persone che fanno gli stessi lavori, che hanno magari le stesse qualifiche professionali, eccetera, eccetera. Purtroppo questo dato lo raccoglie solo il famoso World Economic Forum e lo fa, io una volta lo proiettavo, ho smesso di proiettarlo quando sono andata a vedere il dato, perché lo fa su questionari, solo che la copertura, come si dice, campionaria di questi questionari è molto molto bassa, quindi io non so quanto sia significativo quel dato, l'1% della popolazione, per dire. Sull'1% della popolazione quel dato lì a noi in Italia risultava, ci dava come gender pay gap aggiustato, quindi andando, ripeto, a prendere persone che svolgono gli stessi lavori con le stesse mansioni, eccetera, ci dava il 51%, che vuol dire che donne e uomini che fanno lo stesso lavoro, le donne vengono pagate il 51% rispetto agli uomini, e il dato italiano era anche il più basso, perché Stati Uniti e Giappone svettavano con dati come 61-71%. Però, ripeto, mi sembra che la copertura campionaria sia poco, statisticamente poco significativa. Comunque esiste chiaramente un problema di disuguaglianza nelle retribuzioni. Il problema della disuguaglianza pensionistica, su quello vi confesso non ho ancora raccolto i dati e quindi la prendiamo tra le virgolette per buona. Ora, quindi quello che io ho cercato di farvi vedere nel mercato del lavoro, come abbiamo visto precedentemente, le donne sono quantitativamente meno presenti, ma anche qualitativamente presenti in modo diverso. Tendenzialmente le donne occupano, fanno quei mestieri che vengono ritenuti socialmente meno appetibili e quindi anche meno retribuiti, fanno i classici mestieri da donna e gli uomini fanno i classici mestieri da uomini, abbiamo ancora problemi di glassine, eccetera eccetera. Chiaramente, come vi ho detto anche prima, questo è abbastanza in linea con quello che succede in quasi tutti i paesi, chiaramente si pone un problema di perché questo succede e che cosa poter fare per ridurre almeno questa differenza. Il perché questo succede apre a tutto il dibattito che è partito dagli anni 70, dal dibattito femminista degli anni 70, nonostante le diverse posizioni, incluso il dibattito sul salario al lavoro domestico, sul fatto che la partecipazione delle donne al mercato del lavoro è ancora fortemente, ancora oggi fortemente condizionata dal carico del lavoro familiare, del lavoro di cura, del lavoro domestico, chiamatelo come volete, e quindi della necessità che di questo carico magari se ne faccia parte lo Stato con qualche forma di welfare, inteso come servizi sociali pubblici, possibilmente gratuiti, perché sennò si introduce il problema di chi se lo può permettere, che però io lo vedo come condizione necessaria perché le donne possano entrare di più nel mercato del lavoro, ma non necessariamente sufficiente, perché poi c'è tutto anche un discorso di stereotipi di genere, su cui sicuramente le sociologhe sono più ferrate di me, che vigono pesantemente nella nostra società, che è ancora una società tipicamente maschile, tipicamente maschilista. Se il problema è comunque un problema quindi ancora di carico di lavoro di cura, dove tra l'altro va anche sottolineato il fatto che anche qui bisognerebbe prendere in considerazione questo lavoro di cura di cui si fa carico, poi vedremo chi, ma lo sappiamo già, le donne, non è più solo o è forse sempre meno il lavoro di cura per la prole, cioè le future generazioni di lavoratori, perché siamo un paese a tassi di natalità quasi nulli, se non negativi, siamo un paese con una popolazione anziana molto vecchia, cioè scusate, con una popolazione anziana crescente, quindi il lavoro di cura diventerà sempre di più il lavoro verso i genitori anziani e gli anziani, per cui, di cui tra l'altro abbiamo pochissime strutture sociali pubbliche, quindi tendenzialmente di questa popolazione anziana, la cui quota va costantemente crescendo, si prendono cura sempre solo le donne. E questo, come lo vediamo anche qui, da un po' di anni esistono queste indagini sull'uso del tempo. Le indagini sull'uso del tempo funzionano più o meno come le indagini per raccogliere i dati sul mercato del lavoro, sono indagini che vengono fatte tramite questionari, quindi anche qui questionari, quindi ovviamente si copre un campione della popolazione, preoccupandosi sempre che questo campione sia abbastanza rappresentativo, si manda a questionare a queste persone e si chiede a queste persone di tenere un diario delle loro attività quotidiane per circa una settimana, quindi dire esattamente come trascorrono il tempo. Questa è una fonte di dati molto importante per vedere la differenza nell'uso del tempo tra uomini e donne. Purtroppo, visto che queste indagini sono costose, non vengono fatte trimestralmente come quelle dell'indagine sull'uso della forza lavoro, però danno un'idea di come appunto si utilizza il lavoro e da parte di chi. Io sono riuscita a confrontare gli ultimi dati, cioè a confrontare i dati delle diverse indagini sull'uso del tempo che sono stati fatti, tra l'altro l'Istat è una di quelle che era partita prima ancora, adesso sono diventate obbligatorie sempre per via delle, diciamo, norme dell'Eurostat, ma l'Istat è una di quelle che era partita all'inizio con questa indagine dell'88, quindi un paese che insomma era stato abbastanza all'avanguardia nell'indagine sull'uso del tempo. Tenete presente che chiaramente anche qui è una media, quindi voi quando vedete 3 ore, questo è il tempo di lavoro svolto dalla popolazione di 15 anni e più in un giorno medio settimanale, quindi è una media di tutta la popolazione, dove avete chiaramente quello che se fa un lavoro col contratto a tempo indeterminato, con la classica giornata lavorativa di 8 ore, dovrebbe avere 8 ore, ma a fronte di lui ci sono i precari e ci sono tutti quelli con contratti atipici eccetera che lavorano molto meno. Però l'idea, più che andare a vedere quello, ovviamente andare a vedere la differenza, quindi vedete che il lavoro pagato viene svolto tendenzialmente di più dagli uomini e il lavoro familiare, sia domestico che di cura, viene svolto tendenzialmente di più dalle donne, con un guadagno in termini di minuti, ore, che vanno dalle 4 ore 48, sono scese a 4 ore e 40 dal 2002 al 2013, quindi un leggerissimo miglioramento. Anche qui ci sta, come ho detto, non solo il problema del welfare, ma ci sta anche un problema di una stereotipi di genere particolarmente pesanti nella nostra società, per cui è ancora socialmente accettato il pensare che le donne siano naturalmente portate a farsi carico dei figli, a farsi carico dei genitori anziani, a farsi carico del lavoro domestico. Le donne sono naturalmente portate a sapere come, sono naturalmente portate a conoscere l'uso di una lavatrice o di una lavastoviglie, eccetera, gli uomini no. Quindi, ripeto, un discorso che è legato anche a un discorso di stereotipi di genere. E così anticipo l'obiezione che mi viene sempre fatta tendenzialmente quando ci sono i giovani: non sta cambiando nulla nelle nuove generazioni. Non è vero che le nuove generazioni tendono a condividere di più i ruoli nel lavoro di genere. Anzi, parlo dell'Italia. Anzi, le nuove generazioni, dicevo, sei davanti alla macchina da presa.
Devi togliere la telecamera.
Anzi, dicevo,
c'è la telecamera, visto subito.
Canto, mettiti qua.
L'ho pagato.
Panico in sala.
Dicevo, anzi, perché non succede questo cambiamento nelle nuove generazioni? Perché c'è quello che sempre appunto la letteratura sociologica chiama la normalizzazione dei ruoli di genere, cioè le mamme italiane che ricevono come un dato dalle nonne il fatto di dover educare i figli, perché gli uomini sull'educazione dei figli sembra che non sappiano bene come trattarli, educano i figli come sono state educate dalle loro nonne, e quindi abbiamo che alle femmine gli si insegna a aiutare la mamma nei lavori domestici, a prendersi cura del fratello piccolo, se c'è, ai maschi, quindi alle figlie insegna quello, ai maschi no. Questo lo si vede, io non ho portato la tabella ma ce l'avevo, questo lo si vede andando a vedere esattamente il tempo trascorso per il lavoro domestico di cura dai figli, perché ci sono, e quindi si vede come ai maschi viene chiesto mezz'ora alla settimana di lavoro di cura e lavoro domestico, ai figli maschi, alle figlie ne viene chiesto un'ora e mezza. Quindi questo è un modo di tramandare nelle nuove generazioni il ruolo che spetterà loro nell'Italia futura, come tutto il discorso ovviamente, tutti gli stereotipi di genere legati al fatto che i maschi hanno l'azzurro, le femminucce hanno il rosa, i maschi giocano con i soldatini e le femmine giocano con le bambole. Adesso sto semplificando, ma quello è il discorso. Quindi ripeto, non stanno migliorando le nuove generazioni da quel punto di vista, stanno riproducendo quello che le mamme e le nonne insegnano. Quindi il primo punto che mi piacerebbe che rimanesse almeno impresso nelle vostre menti è che la presenza o meno di donne nel mercato del lavoro, come abbiamo detto prima, è fortemente legato alla quantità di lavoro di cura e di lavoro domestico che devono fare. Questo influenza da un lato la domanda di lavoro, quindi i datori di lavoro o padroni, come si chiamavano negli anni 70, che considerano le donne come una forza lavoro in genere abbastanza di seconda categoria, come un esercito industriale di riserva, tendenzialmente anche meno sindacalizzate, tendenzialmente quindi con meno coscienza di classe, che tendono ad accettare più spesso qualsiasi tipo di lavoro, l'abbiamo visto prima col part-time, quindi pur di, tra le virgolette, portare a casa la pagnotta, soprattutto in una situazione di crisi, tendono ad accettare abbastanza qualsiasi lavoro. Questo fa sì che spesso le donne vengano utilizzate nelle situazioni di crisi come appunto quello che la letteratura chiama il buffer effect, cioè il cuscinetto. Se c'è una crisi licenzio gli uomini di più perché le donne comunque mi costano meno, se vedo che la domanda mondiale o che comunque si inizia un minimo di ripresa assumo comunque le donne perché le donne hanno magari questa, appunto gli posso dare più facilmente il contratto part time o il contratto tipico eccetera, quindi svolgono questa funzione di effetto cuscinetto. Ma questo incide anche dal lato dell'offerta di lavoro, cioè le donne, si crea il famoso fenomeno della lavoratrice scoraggiata. Per esempio, come vi dicevo prima, se noi, se io vi avessi dato i dati, solo che poi non lo finivamo più, i dati disaggregati per aree geografiche, il fenomeno della lavoratrice scoraggiata è molto molto presente nel Sud Italia. Nel Sud Italia le donne hanno welfare inesistente, magari situazioni patriarcali particolarmente gerarchiche, quando a un certo punto si rendono conto che non riescono più a conciliare lavoro e responsabilità familiari, preferiscono ritirarsi dal mercato del lavoro, e abbiamo quindi il fenomeno della lavoratrice scoraggiata, che è quello su cui, accidenti, è caduta la nostra ex ministra delle pari opportunità, la signora Mara Carfagna, quando agli inizi della crisi, perché lei era nel governo Berlusconi, quindi era ancora agli inizi della nostra crisi, disse: beh, la crisi sta colpendo meno le donne più gli uomini perché il tasso di disoccupazione femminile è più basso. E qualcuno all'epoca, la Chiara Saraceno, le rispose con un articolo sulla Repubblica spiegandole quello che vi ho spiegato io sul tasso di disoccupazione, che può diminuire o perché si trova lavoro o, come nel caso delle donne, perché si smette di cercarlo. Tutto quello che io vi sto dicendo è appunto stato commentato dalla Chiara Saraceno, in modo particolare per le donne del sud. Quindi c'è un rinuncia a entrare nel mercato del lavoro, soprattutto in quelle zone, come ho detto, italiane, dove è maggiore il disagio, diciamo, della conciliazione. Tenete presente che però anche qui le sociologhe, più che l'economista, lo chiamano il meccanismo di backlash, cioè in Italia sembra che stia tornando questa idea della, visto che per la donna è così difficile o è sempre più difficile conciliare lavoro e famiglia, beh, io alla fin fine magari studio anche, mi laureo, magari faccio anche un dottorato, però alla fin fine so che se va male mi sposo e avrò un marito che mi mantiene, cioè il ritorno a un modello di famiglia tipico degli anni della Golden Age, il maschio capofamiglia e la donna che sta in casa e fa la mamma, la casalinga, eccetera eccetera. C'è un inizio di ritorno anche a questo. Quindi il problema si pone in termini di problema di conciliazione. Tutte le politiche di destra, di sinistra, dei sindacati, anche dei sindacati più di estrema sinistra, quando parlano di conciliazione danno assolutamente per scontato che chi debba conciliare sia la donna. Ad oggi io non ho sentito nessuna area politica che abbia messo in dubbio o almeno posto il punto di domanda su perché devono conciliare sempre le donne. Non si capisce perché debbano conciliare sempre le donne. Quindi tutte le proposte di politica economica, tutte le proposte di mercato del lavoro, tutte quelle cose lì partono dall'assunzione, che è un dato di fatto quasi naturale, che il problema della conciliazione sia un problema tipicamente femminile. Ovviamente quando diventa un problema per me il problema delle conciliazioni è un problema da un certo punto di vista individuale, e ovviamente in questo caso rientra anche nel rapporto di potere che esiste tra i sessi all'interno di una famiglia, e quindi in questo caso sì, il concetto di genere viene espresso nella sua massima idea, che era quella anche di evidenziare il rapporto di potere appunto fra i sessi. Ma è anche un problema sociale, è un problema collettivo, perché non è possibile pensare di conciliare, indipendentemente che poi sia la donna o l'uomo a farlo, se non esiste un welfare che almeno aiuti parte del lavoro di cura, e men che meno se esiste un'idea di welfare, che soprattutto in un periodo in cui è sempre meno è stato attaccato da 30 anni di neoliberismo ed è attaccato oggi dalla crisi, ma comunque che ha sempre in testa l'ottica di una conciliazione come problema esclusivamente femminile. non si chiede mai all'uomo di conciliare. Anche qui erano state introdotte, per esempio, poche leggere variazioni. Una era una di quelle del giorni di un esempio era il congedo di maternità, che è stato cambiato in congedo per genitorialità, perché finalmente si è accettato l'idea che i figli non hanno solo una madre, ma teoricamente hanno anche un padre. Solo, e quindi si è passati al congedo di genitorialità. Erano stati introdotti quindi la possibilità si spingeva, non erano stati introdotti perché la possibilità c'era sempre, si spingeva per fare in modo che i padri prendessero obbligatoriamente un po' di giorni per accudire i figli o accudire i genitori anziani. L'ultimo cambiamento che è stato fatto è che questi giorni, che dovevano essere presi obbligatoriamente dai padri, sono tre, no? Si era proposto nel primo anno di vita del bambino, si era proposto 15, si è scesi a 3. Se poi si vanno a vedere i dati di quanti padri italiani prendono il cosiddetto congedo di genitorialità, se voi pensate che già nei paesi che noi guardiamo, che noi femministe tra le virgolette guardiamo come illuminanti, cioè i paesi nordici dove c'è un po' meno disparità, già lì il congedo di genitorialità viene preso tendenzialmente con una quota del 20% da parte dei maschi e dell'80% da parte delle donne, noi siamo all'1%. Quindi non sta proprio, sembra che non sia proprio nell'aspetto sociale o nella società italiana l'idea che il lavoro di cura e il lavoro domestico spetti anche un po' al maschio all'interno della famiglia. Ma al di là di questo, che ripeto è ovviamente legato, come ho detto, al rapporto individuale all'interno della famiglia e al di là del problema anche sociale e collettivo, il problema è che rischia di mettersi in piedi, si è messo in piedi un cosiddetto circolo vizioso lavoro-famiglia, che è quello che impedisce una piena partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Io l'ho chiamato circolo vizioso perché se noi partiamo dall'idea che abbiamo visto, confermata appunto dai fatti, il lavoro domestico, il lavoro di cura è svolto prevalentemente dalle donne. Questo, abbiamo visto, fa sì che quando le donne entrano nel mercato del lavoro, se sono scoraggiate non ci entrano, ma quando ci entrano tendenzialmente subiscono una segregazione occupazionale, una disuguaglianza contrattuale, una disuguaglianza retributiva e pensionistica. Il che vuol dire che all'interno di una famiglia dove lavorano sia il padre che la madre, o anche senza figli, l'uomo e la donna, tendenzialmente la donna contribuisce meno al bilancio familiare. È probabile che faccia lavori meno pagati, è probabile che faccia i cosiddetti lavori appunto socialmente meno riconosciuti, e quindi contribuisce meno a livello familiare. Anche qui ci sono dati che sono stati che cominciano a essere raccolti dall'Eurostat, e quindi poi esistono anche appunto per l'Italia, che fanno vedere la quota di famiglie, per esempio formate da uomini e donne, dove il cosiddetto primo percettore di reddito, cioè colui che ha il reddito più elevato, è femminile. La media europea è intorno al 50%, la media dell'area euro, noi siamo intorno al 20%, quindi siamo ancora un pochettino indietro. Quindi è chiaro che nel momento in cui le donne contribuiscono meno a un bilancio familiare, rinunciare a questo lavoro pagato, o in modo totale, perché magari non si riesce più a conciliare, o in modo parziale, cioè prendere il giorno di permesso per andare a prendere il figlio all'ospedale o perché il figlio è malato, prendere il giorno di malattia perché il bambino è malato, o prendere il giorno di permesso per portare i genitori anziani, è anche economicamente sensato che lo prenda la persona che porta meno soldi in casa. Il problema è che la persona che porta meno soldi in casa è la donna, alla quale si scaricherà sempre più lavoro domestico, e quindi vedete che il circolo ricomincia. Quindi c'è anche tutto un meccanismo economico che incide su questo che appunto io ho chiamato il circolo vizioso lavoro-famiglia. E all'interno di questo meccanismo economico, come ho detto, vanno poi aggiunte tutti gli stereotipi di genere che io in genere presento con le vignette di una che io adoro, di una vignettista, Pat Carra. quando rientri nel mercato del lavoro, dice, prima devo uscire dal tunnel del lavoro. Questa è ancora più bella. Quest'anno faremo carriera, diventeremo aspirapolveri. Sono casalinga da 40 anni, beata a te che hai un posto fisso. Grazie. Spero di lasciare spazio a domande, interventi.
Non si può chiamare,
eh?
È spazio di ingresso di macchina.